Buongiorno a tutti, anche se ci siamo già sentiti, soprattutto con quelli che sono a casa, che non so quanti siete, comunque un abbraccio fraterno a tutti voi. Allora, questa mattina prenderemo in considerazione una piccola parte di uno dei più rivoluzionari e più stravolgenti discorsi che Gesù abbia fatto, il sermone della montagna, una piccola parte, e i discorsi portati avanti dal nostro maestro Gesù non ci possono lasciare indifferenti, o li metabolizziamo, li abbracciamo, li facciamo nostri, o li rifiutiamo. Non c'è una terza via. Allora andiamo in uno di questi testi, una parte di questo discorso, che troviamo ovviamente in Matteo, al capitolo 7, i primi 6 versetti. Dice Gesù, Matteo 7, non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. È un testo interessante, vero? Molto, molto interessante. Ed anche difficile, soprattutto il versetto 6. Allora poniamoci subito una domanda. Come conciliare, quando Gesù dice non giudicate, con ciò che dice ad esempio l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi 2, versetto 15, quando dice che l'uomo spirituale giudica ogni cosa? Siamo di fronte a un interrogativo. Il cristiano, io, tu, non dovrebbe mai arrogarsi la funzione di giudice pronunciando un verdetto finale senza appello, o addirittura un giudizio ipocrita, e poi vedremo più a fondo il significato di questa parola. Un giudizio appunto sul suo prossimo, perché in genere non si hanno tutte le carte in mano per giudicare con conoscenza di causa le azioni del nostro prossimo e anche del nostro fratello, perché il nostro fratello è il nostro prossimo. E ancor meno abbiamo la possibilità di sapere, meno male, le sue intenzioni e le sue motivazioni. Cosa che invece ovviamente Gesù è in grado di fare. Tutto ciò non ci impedisce però di farci delle opinioni sugli altri o su fatti. Queste parole che Gesù dice, non giudicate, non proibiscono un qualsiasi tipo di giudizio. Perché, dice Gesù, c'è un giusto giudizio che siamo chiamati a esercitare con discernimento, direi con un attento discernimento. Come sempre Gesù attesta in Giovanni 7,24, non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Quindi ciò vuol dire che c'è la possibilità di giudicare. Ovviamente il termine giudicare vuol dire distinguere, disgiungere, discernere. Il testo stesso che abbiamo letto ci dà un'indicazione. Infatti c'è un'azione preliminare da attuare. Cosa dice Gesù? Togli prima e poi eventualmente. Prima di emettere un eventuale giudizio c'è un'azione preliminare da fare. Ci sono due versetti che non abbiamo letto più avanti, che leggo adesso, il 15 e il 16, che dicono: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in veste da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Quando Gesù dice questo, ci esorta a discernere, a disgiungere, a giudicare i veri profeti dai falsi. Quindi c'è un giudizio che dobbiamo fare. In che modo? In che modo? Dice Gesù, considerando come si comportano. Non abbiamo il tempo di leggerlo perché sarebbe troppo lungo, ma se volete prendere nota lo potete fare a casa, anzi vi esorto a farlo. Matteo 23, da 13 a 39, ci mostra come Gesù abbia applicato questo criterio, cioè di discernere, disgiungere, quindi di giudicare. Le lettere del Nuovo Testamento ci invitano a esercitare il nostro discernimento riguardo alle persone. Ci sono diversi testi che adesso non cito per non dare troppi numeri e riferimenti, ma mi limito a Prima Tessalonicesi 5,21, quando sempre l'Apostolo Paolo dice esaminate, che è un sinonimo di giudicate, discernete, disgiungete, esaminate ogni cosa. E in questo ogni cosa sono comprese le persone. Non dobbiamo giudicare in modo fazioso, cioè di parte, in un modo ipocrita. Il nostro giudizio non deve mai derivare da un sentimento di giustizia personale, o come tante volte succede perché dobbiamo toglierci i famosi sassolini dalla scarpa. Ma adesso abbiamo un altro problema in questo testo. Ma possiamo prendere Gesù sul serio quando parla di paglia e di trave nell'occhio? Gesù, ci stai prendendo in giro? È evidente che qui Gesù usa un linguaggio particolare, una figura retorica che si chiama una iperbole, che dal greco vuol dire guardare oltre, cioè un eccesso. Quindi usa Gesù questo modo di parlare, che consiste nell'esagerare la descrizione della realtà tramite espressioni che amplificano questa realtà, o per eccesso o per difetto. Non è così complicato come sembra, perché noi nel nostro modo di parlare usiamo spesso delle iperbole. Quando mia moglie mi dice, ma anche vostra moglie, ci scommetto, te l'ho detto mille volte, sono mille volte proprio, le ha contate? No, vuol dire te l'ho detto diverse volte, è un'esagerazione per far capire che te l'ho detto quando lo capisci. Questa è un'iperbole. Oppure quando qualcuno dice dammi un goccio di vino. No, ti posso dare un goccio del mio collirio. Una goccia del mio collirio. Ma non un goccio di vino, un po' di vino. Non un fiume, perché noi piemontesi siamo bravi poi nel vino. Non un fiume, un po' nel senso di pochino. Questa è una iperbole. Allora Gesù utilizza questo modo di parlare esagerato, così come lo fa in Matteo 19:24, quando afferma che è più facile che un cammello passi nella cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. O quando, sempre in Matteo 23:24, Gesù rimprovera gli scribi e i farisei che filtrano le bevande per paura di inghiottire il moscerino e poi ingoiano il cammello. Ora io vorrei vedervi ingoiare un cammello. Ecco, è un'espressione, un'iperbole, che esagera la realtà per far capire un concetto importante. Quindi Gesù si serve di figure retoriche, in questo caso paglia e trave, per cosa? Per attirare l'attenzione sugli effetti di quella che è una brutta bestia, una mala bestia, l'ipocrisia. L'ipocrisia di quelli che giudicano i peccatucci, o diciamo pure i peccati degli altri, e non fanno caso alle proprie mancanze. E Gesù, per far capire questo, usa questa iperbole di paglia e trave. Ma attenzione, perché qui Gesù non sta scherzando, anche se parla di paglia e trave. Gesù sentenzia in un modo rigido tale atteggiamento con una parola estremamente grave, ipocrita, ipocrita. E l'espressione originale rafforza tale gravità, perché dovremmo leggerla come vai ipocrita, vai. Oggi si direbbe cammina, fai della strada. E il significato etimologico di questa parola ipocrita è quello di colui che è sotto una maschera o che si mette una maschera. Tra l'altro era la parola che designava gli attori in una commedia. L'attore interpreta una parte di qualcuno, ma non è se stesso. È una persona che dice, fa delle cose, ma non sono sue. Per estensione, per entrare nel testo, l'ipocrita è colui le cui azioni non corrispondono al modo di pensare. Pensa una cosa e ne fa un'altra, o ne dice un'altra. È seria la cosa. Il sermone sul monte è una cosa incredibile. Incontriamo qui in questo brano una categoria di persone di cui io non vorrei mai farne parte. E invece purtroppo qualche volta, o forse più di qualche volta, ne faccio parte e quindi mi trovo in difetto. Una categoria di persone che agli occhi di Dio, permettetemi, è un'associazione a delinquere. Il club degli attori della religione. Qui in questo testo c'è questo club. Togli prima la trave dal tuo occhio, dice Gesù. Ovvero risolvi prima il problema del tuo peccato e allora, e poi, continua Gesù, sarai in grado di vederci bene per togliere la paglia dall'occhio altrui. Cioè potrai essere in grado di aiutare a risolvere il peccato di tuo fratello. Ma prima. E così arriviamo a questo versetto 6, che è un po' particolare, dove Gesù ci parla di cani e porci. da dove ho tratto il titolo di questa meditazione, Cani e porci. Lo ripeto, lo rileggo questo versetto 6. Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. Che cosa vorrebbe dire? Che non bisogna testimoniare a chi che sia? Alcuni esegeti hanno affermato che questo versetto, come ho già citato all'inizio, è il più difficile di tutto il Vangelo di Matteo. Cominciamo dai padri della Chiesa, perché erano persone sagge, come Tertulliano, Gerolamo, Crisostomo, per citarne alcuni. Loro utilizzavano questo testo per raccomandare a chi di dovere di non dare l'Eucarestia ai non credenti. Questo interpretavano come non date ciò che è santo ai cani e non date le perle ai porci. Calvino, il riformatore, lo ha applicato a tutto ciò che concerne la disciplina della cena del Signore. Lutero, il nostro caro amico Lutero, ne ha tratto una regola per opporsi alle dispute con i contraddittori sleali. Ma in genere questo versetto, e lo notiamo anche dalle nostre Bibbie o da alcune, dove viene separato il versetto 1 dal versetto 5, poi c'è un sottotitolo che separa il versetto 6, come se il versetto 6 fosse un'altra situazione. E appunto questo versetto è interpretato come un avvertimento contro un'esposizione delle verità preziose della fede a chiunque, a chi che sia, cioè in modo indiscriminato. Non sto dicendo che non sia così, ma infatti, se non dobbiamo giudicare, come dice il versetto 1, sempre secondo questa interpretazione, non bisogna però essere disavveduti nell'esercitare un sano giudizio se esporre o non esporre la perla di gran prezzo, come citata in Matteo 13,46, a chi con orgoglio la denigra e la deride. E questa interpretazione, che potrebbe essere accettabile, non mi sembra la migliore, ma potrebbe essere accettabile, potrebbe però costituire una buona scusa per giustificare la nostra paura di portare la parola di Dio a chi non crede. Attenzione, perché Gesù stesso l'ha comunicata a coloro che la disprezzavano, ad esempio Luca 16,14. In alcuni casi è stato in silenzio, ma tante volte Gesù l'ha comunicata anche a chi la disprezzava. E Gesù ci chiede di confessarlo pubblicamente davanti agli uomini, Matteo 10,32. Ma c'è un'altra interpretazione che sembra accordarsi meglio con il contesto. Noi sappiamo, io lo ripeto spesso, ma non solo io, che il testo non deve essere fuori dal contesto, se no rischia di essere un pretesto. E io aggiungo che io detesto, così finisco la rima. Il contesto è se, come e perché giudicare. Le cose sante, ciò che è sacro, e le perle siamo noi, noi figli di Dio, sono i cristiani. E qual è il problema? Il problema è che in quanto cristiani potremmo avere la tendenza di vedere le cose negative, perché noi vediamo sempre solo le cose negative, o sbaglio. Le cose negative che riguardano i nostri fratelli e le nostre sorelle. E poi cosa rischiamo di fare? Di spiattellarle, queste cose negative, davanti anche a chi non fa parte del popolo di Dio. E per seguire la metafora che Gesù cita, ai cani e ai porci. E non voglio offendere nessuno, ma è Gesù che lo dice, eh? Io l'ho solo ripetuto. Non dimentichiamo che cane, nel termine biblico, era un termine dispregiativo che i giudei usavano per indicare i pagani. E non solo. Quando insegniamo alla scuola domenicale o insegnate ai vostri figli la storia di Davide e Golia, cosa dice? Quando Davide va davanti a Golia con un bastone in mano, dice: ma oh ragazzino, sono un cane che vieni davanti a me con un bastone? Questo solo per fare un esempio. Allora, se noi ci comportiamo così, che parliamo male o diciamo i difetti che ci sono dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, con chi non è del popolo di Dio, dovremmo anche stare attenti quando lo diciamo a chi è del popolo di Dio, ma questo è un altro discorso. Adesso voglio stare nel testo. Che cosa facciamo? Noi consegniamo coloro che sono stati introdotti nel santuario di Dio, come dice 1 Corinzi 3,16 e Efesi 2, da 19 a 22, cioè i cristiani che fanno parte, che sono il Tempio di Dio, noi consegniamo, li consegniamo a quelli che non gli appartengono. E ciò che è sacro per il Signore, ciò che è santo per il Signore, verrebbe trascinato nel fango, proprio come si comportano i porci verso le perle preziose, di cui non sanno cosa farsene. Se noi diamo le perle ai porci, non li capiscono. Cosa vogliono i porci? Mangiare, mangiare, mangiare. E non sanno cosa farsene delle perle preziose. Allora, chi denigra in questo modo i suoi fratelli e le sue sorelle non otterrà in nessun modo il plauso, l'approvazione di chi non crede. Sembrerebbe, ma non è così. O meglio, al contrario, il testo dice che la situazione gli si ritorcerà contro, e lui stesso subirà la stessa sorte che ha inflitto o ha pensato di infliggere ai suoi fratelli e alle sue sorelle, quelli proprio antipatici, quelli che sono pieni di difetti. Ma Gesù dice: non stupitevi dunque, ci avverte, se poi quelle stesse persone che non credono si rivolteranno contro di voi per attaccarvi e calunniarvi nella stessa maniera. Questa è una parte del sermone della montagna. Lo so che non piace, a me non piace, non piace, ma rimane lì scritto lo stesso, anche se a me non piace. Allora, ma perché Gesù mette insieme cani e porci? Ho già accennato, ma i cani della Palestina erano animali erranti, pericolosi e crudeli, e a volte attaccavano anche le persone, mangiavano di tutto, divoravano i cadaveri e leccavano il sangue. Per questo erano considerati animali impuri, così come lo sono i porci. I porci non abbiamo difficoltà a capire che sono impuri. I cani, pensando ai nostri cani, qualcuno potrebbe dire: poverini, oggi i cani, no? Sono quasi delle persone. Va bene. No, una volta una signora ha detto: mi hanno fatto male al mio cane e faceva un sacco di tiritele, sono convinto che se avessero ammazzato suo marito era meno dispiaciuta. E questo è il punto. Va bene, mi fermo perché non vorrei esagerare. Allora, andiamo al punto finale. Come posso imparare qualcosa da questo testo questa mattina? Cosa possiamo imparare? Almeno tre lezioni, almeno tre verità. La prima: c'è un giusto modo di giudicare che Dio approva, ma c'è un pessimo modo di farlo che Dio condanna, cioè quel giudizio superficiale, esteriore, ipocrita, come Gesù l'ha chiamato, secondo l'apparenza. C'è un avvertimento: il Signore mi giudicherà con lo stesso metro con il quale misuro il mio prossimo, il mio fratello. E voglio dirti una cosa, riguarda questo fatto anche te, perché siamo nella stessa barca. Lezione numero 2. Gesù vuole rendermi libero dall'atteggiamento ipocrita di giudicare i peccati dei miei fratelli e delle mie sorelle e fare orecchio da mercante su quelli che sono i miei peccati. C'è un avvertimento. Occhio, occhio alla trave. Pensi che questo possa valere anche per te? Terza lezione. Gesù vuole evitare che io mi cacci nei guai. Gesù mi vuole preservare dal pericolo di essere calpestato e anche sbranato dalle conseguenze delle mie scelte scellerate e o da situazioni sbagliate, chiamiamoli pure da peccati, situazioni che mi sono sfuggite di mano. C'è un avvertimento, alla larga da cani e porci. Può essere utile anche per te? Che Dio ci aiuti. Amen.